Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD. Il divertimento è un ottimo ingrediente per arricchire la vita, ma se si esagera, quando diventa onnipresente, è un po' come mettere troppo sale, fin troppo sale, sulle pietanze che tanto amiamo, rendendole insapori, insignificanti. Ma tranquilli, c'è un antidoto al troppo divertimento, che oggi è quasi un anatema, quasi una dittatura, e quell'antidoto è l'arte. E ne parliamo come sempre dopo la sigla.
Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cogito. Zombie, siete avvertiti.
Ci divertiamo sempre, continuamente, ci divertiamo tantissimo e cerchiamo il divertimento in ogni aspetto della vita. E qualcuno adesso dirà, ecco che arriva il guastafeste, e un po'. Però vorrei ragionare insieme a voi sul ruolo del divertimento e sul perché in realtà questo elemento, così onnipervasivo nella vita di tutti noi, abbia un aspetto molto, molto problematico. Perché vogliamo divertirci anche in ciò che in passato non era necessariamente divertente. Vogliamo il divertimento nello studio, per alleggerire l'impegno nell'apprendimento. Vogliamo il divertimento mentre lavoriamo, quindi quando facciamo qualcosa di anche gravoso, pesante. Vogliamo il divertimento nelle relazioni, che devono essere anche divertenti, ma non possono essere solo divertenti. Le relazioni portano anche difficoltà, menzogne, attriti e tante cose che infastidiscono, che difficilmente possono essere divertenti. E cerchiamo il divertimento persino nell'arte. E qualcuno dirà, ma come? L'arte è divertente? Nì. L'arte fa del divertimento uno dei suoi eventuali linguaggi, ma l'arte è una cosa un po' diversa. Infatti, il divertimento è anche rischioso quando diventa il tentativo continuo di evadere dalla realtà. La continua fuga dai pesi e dalle sofferenze della vita, la fuga dal mio dialogo interiore. E a quel punto, quando il divertimento prende tutto l'orizzonte, non solo non ci divertiamo più veramente, ma finisce per neutralizzare tutte le esperienze della vita. Perché quando ogni esperienza è divertente, beh, non riesco più a distinguere ciò che va trattato con serietà da ciò che magari può un po' alleggerirmi da quella serietà. L'evasione eterna trasforma tutto in insignificante e la costante presenza del divertimento toglie valore alla quotidianità ed è ciò che poi ci getta nella miseria, nell'incapacità di dare valore alle cose. E qual è la via d'uscita? Beh, secondo me, fra le vie d'uscita c'è l'esperienza artistica, però quella vera, quella reale, quella importante, mica quella che ci sembra così, insomma, di intrattenimento. E oggi parliamo proprio di questo apparente, insensato e paradossale scontro fra arte e divertimento, arte e intrattenimento. Quindi seguite per bene fino alla fine, perché questa è una di quelle puntate in cui andiamo a fondo su un concetto che potrebbe esservi molto utile. Però prima di fare questo voglio ringraziare lo sponsor di quest'oggi, ovvero Cambly, che rende anche divertente l'apprendimento dell'inglese, però nel modo giusto, perché Cambly ti mette a disposizione una piattaforma utile ad imparare l'inglese nel modo più efficace, ovvero dialogando con insegnanti di madrelingua provenienti da ogni campo del sapere. Hai bisogno dell'inglese commerciale perché sei un venditore di una multinazionale con sede in Danimarca? Troverai l'insegnante giusto per te. Hai bisogno dell'inglese per imparare il linguaggio della chimica o della fisica o della biologia? C'è l'insegnante giusto per te. Vuoi leggere Thomas Eliot oppure Shakespeare in originale, in inglese? Troverai l'insegnante giusto per te. E Cambly si fa anche molteplice, perché adesso non ci sono più soltanto le lezioni one-to-one vis-à-vis con un insegnante, ma anche le lezioni di gruppo, che arricchiscono enormemente l'esperienza di Cambly, permettendoti di avere delle classi, confrontandoti anche con gli altri studenti, sempre con insegnanti madrelingua. E questo è anche un enorme vantaggio, abbatte ulteriormente il costo dell'applicazione. E se utilizzerete il codice sconto che trovate in descrizione, e anche il codice che è sempre sotto qui al video o al podcast, potrete avere accesso a 60 minuti gratis di Cambly per provare l'applicazione, provare l'insegnante. Fatelo, non ve ne pentirete. E poi, quando avrete assaggiato quanto sia utile questo Cambly, beh, avrete lo sconto del 50% sul piano annuale. Fra un anno guarderete indietro dicendo: per fortuna ho dato retta a Rick Dufer. Grazie a Cambly, grazie a chi usa questo servizio, vi fate un favore e sostenete anche la nostra trasmissione. E prima di tornare alla puntata, voglio anche ricordarvi che marzo è un mese pieno di eventi dal vivo. Il 10 marzo sarò finalmente a Perugia, vengo in Umbria, cari amici umbri, per Le Vite di Spinoza, nella Sala dei Notari. Ci sono ancora alcuni posti a disposizione, quindi non perdete tempo e andate ad accapararvi il vostro posticino. E poi saremo a Milano, saremo a Mestre, tantissimi posti dove incontrarci per parlare dei miei libri, degli spettacoli e quant'altro. Quindi vi aspetto. Tutti i dettagli su dailycogito.com. Ma adesso tocca ad arte e intrattenimento. Vedete, noi viviamo l'epoca della gamification, cioè la giochizzazione della realtà, rendere tutto quanto un gioco, un divertimento, alleggerito dei pesi, degli attriti della realtà. Questa è un po' la gamification, cioè far sì che lo studio, il lavoro, l'apprendimento, persino la terapia diventi un gioco, per divertirci nel frattempo mentre noi impariamo e facciamo cose pesanti. La gamification è una cosa interessante, perché unire la fatica al divertimento è una cosa interessante, solo che noi non lo facciamo esattamente così. Noi vogliamo sostituire qualsiasi fatica con il gioco, con il divertimento. Ed è, in fin dei conti, la gamification l'ultimo ritrovato in fatto di eliminazione degli attriti. Come se l'esistenza fosse un enorme deretano e avessimo bisogno di una vaselina universale. Ovviamente non diciamo cosa entra, non sappiamo cosa entra, ma sappiamo che deve entrare con grande facilità. E questo, se non lo vediamo come un problema, beh, il problema prima o poi lo porta. E come? Infatti l'idea è la seguente: possiamo togliere di mezzo la fatica dell'apprendimento, del lavoro, delle relazioni, la sofferenza nella perdita, nel senso di colpa. Possiamo togliere le difficoltà in ogni aspetto della vita, anche in ciò che è di per sé difficile. Io credo che lo studio, le relazioni, il lavoro, credo che le esperienze di vita siano tutte con un grado di difficoltà che non possiamo eliminare. Possiamo chiudere gli occhi, ma non possiamo eliminare. E l'illusione di poterle eliminare con la gamification, con il divertimento, secondo me crea dei problemi. In tutto questo, infatti, il divertimento eterno, onnipervasivo, dittatoriale, fa trionfare il suo cugino scemo, l'intrattenimento, perché farsi intrattenere significa passare il tempo in modo divertente. E ora, lo sapete, io sono un grande amante dell'entertainment, ma con dei dovuti distinguo. Circondare, infatti, le nostre vite di confortevoli modi per lasciar trascorrere la vita, mentre noi stiamo immobili, fermi, mentre il tempo trascorre, non credo sia proprio un'idea eccezionale, però è esattamente quello che stiamo facendo. In effetti c'è sempre qualcosa da vedere, da ascoltare, da giocare, sempre qualcosa con cui occuparci, qualcosa che faccia rumore per evitare i silenzi che poi ci mettono di fronte alle cose difficili della nostra interiorità. C'è sempre qualcosa che ci diverte e divertendoci lascia passare il tempo. Che cos'altro è TikTok? La TikTokizzazione della realtà, se non il far trascorrere tempo facendo scrollare il nostro schermo, spegnendo il cervello e riempendoci di rumore, che poi non lascia neanche tracce, perché tanto quelle cose che vediamo en passant le cancelliamo e non le ricordiamo, eppure ne diventiamo dipendenti. C'è sempre un'occasione giusta per distanziarci dai silenzi e dal dialogo interiore che ci ricorda sempre quanto sia pesante esistere, quanto avere relazioni significa avere responsabilità, senso di colpa, quanto il lavoro sia un impegno che spesso non vogliamo avvicinare ma che ci tocca avvicinare, quanto studiare sia un elemento di attrito con la realtà, perché apprendere cose nuove significa mettersi in discussione e quindi tutto quello che ne concorre. Solo che è proprio in quel dialogo interiore che troviamo quello che non ci diverte mai, cioè la nostra stessa presenza, ed è il motivo per cui cerchiamo di allontanare quel dialogo interiore. Ora, Pascal, Blaise Pascal, nei suoi pensieri, già scrisse questa cosa dicendo, parlando di distrazione, questo è l'aforisma 98 dei suoi pensieri, dice: gli uomini, non avendo potuto rimediare alla morte, alla miseria, all'ignoranza, hanno risolto, per vivere felici, di non pensarci. E questa è la perfetta definizione del divertissement, questo divertimento, cioè l'occasione per non pensare alle cose che nella vita non hanno soluzione, le cose che, quando ce le ricordiamo, ci creano delle difficoltà. Il fatto che moriremo, il fatto che falliremo e che abbiamo già fallito, il fatto che magari ci siamo comportati male nei confronti di quella persona, di quell'altra, il fatto che abbiamo perso la relazione con quella persona, il fatto che abbiamo perso occasioni, il fatto di avere rimpianti, sogni infranti, insomma un sacco di cose. Ecco, quei problemi che sono problemi illimitati della vita, problemi che non hanno confini, che quindi non hanno soluzioni, noi non riusciamo a risolverli e ci creano questa angoscia, questo disagio, e quindi abbiamo imparato a metterli da parte, abbiamo imparato a dimenticarli, a chiudere gli occhi. E questo Pascal lo diceva quasi mezzo millennio fa. Capite bene che il fatto che in 400 e rotti anni non abbiamo ancora cambiato atteggiamento, beh, sicuramente non depone a favore della nostra capacità di apprendimento. Ecco, qualcuno dirà, ecco il filosofo guastafeste, ecco quello che arriva e adesso ci dice che TikTok non va bene, che Netflix non va bene, via dicendo. No, in realtà io, no, TikTok no, TikTok secondo me va eliminato dall'esistenza, ma sono uno che fruisce dei Netflix, mi piacciono i videogiochi, amo il divertimento, sono una persona che si diverte nella vita per fortuna, ma il punto non è non divertirsi mai, o divertirsi sempre, o divertirsi il giusto. Il punto è perché ricerchiamo e costruiamo le occasioni di divertimento. Cosa ci spinge a divertirci? Perché questa è la vera domanda. Ecco, se ha ragione Pascal, secondo me Pascal ha discretamente ragione, noi usiamo divertimento e intrattenimento come l'alcolista usa il rum o il whisky, quindi per chiudere gli occhi di fronte a ciò che la vita ci impone come riflessione, di fronte al dialogo interiore, di fronte alle voci che sentiamo dentro di noi e che ci creano fastidio. Da sempre questo accade, perché di nuovo Pascal queste cose le scrive 4 secoli fa, quindi da sempre succede, e se leggiamo Seneca succedeva anche 2000 anni fa, e se leggiamo Talete, tranquilli, troviamo, non possiamo leggere Talete, però insomma ci siamo capiti, ci sono queste cose, fa parte dell'uomo il voler trovare occasioni per distanziarsi da quel dialogo interiore, è comprensibile, è umano, quindi da sempre questo accade, ma oggigiorno gli strumenti a disposizione, lo spazio mentale e culturale che dedichiamo a tutta questa ricerca, la ricchezza e il benessere impiegati in questa fuga dall'interiorità moltiplicano a dismisura le soluzioni di divertimento. E una vita sempre divertente diventa una vita insignificante. Perché una vita in cui io mi distanzio sempre e comunque il più artificialmente possibile da quell'interiorità che mi infastidisce, difficilmente troverà significato, e i momenti di significato diventeranno momenti da discostare, perché il significato della vita si conquista con fatica e con difficoltà. Ed è per questo che il titolo del video è Arte contro intrattenimento o divertimento, perché il ruolo dell'arte in questo stato di cose è sempre più fondamentale ed è sempre più a rischio. In che modo? Partiamo dal ragionamento. Che cos'è l'arte? O meglio, è difficile dire, ma che cos'è l'esperienza artistica? Beh, secondo me c'è una cosa che noi non possiamo negare. Nella diversità di opinioni e analisi che si fanno intorno all'arte, non possiamo negare che l'arte rappresenta una connessione fra interiorità. Ovvero, l'artista che dipinge una data immagine, o che crea una musica, o che scrive un libro, sta mettendo a disposizione una sua interiorità, nel senso un suo sentire, una sua visione del mondo, una sua prospettiva, una sua difficoltà, una sua sofferenza, poi lo vedremo, affinché io rifletta me stesso, ritrovi me stesso con la mia interiorità, con le mie sofferenze, con i miei dubbi in quell'opera. E questo appunto crea un legame fra diversi modi di soffrire, ma non solo soffrire, anche vedere, anche desiderare. Io posso trovare in un grande libro, romanzo, in un grande dipinto anche cose positive, uno stesso modo di amare, uno stesso modo di desiderare, uno stesso modo di sognare, di tendere, ma anche uno stesso modo di temere, di soffrire, di angosciarsi. Questo è l'arte, quindi è una connessione fra interiorità. Ovviamente non è necessario che io conosca esattamente l'interiorità dell'artista per provare sentimenti che mi sembra siano vicini a quell'interiorità. Potrei anche sbagliarmi, potrei sentire cose diverse rispetto a quelle dell'artista, ma ciò non toglie che io proverò una connessione e vorrò sentire quella connessione quando fruirò di quella musica, di quell'opera grafica o di quel libro. Nell'arte noi riconosciamo intuitivamente l'esistenza di un'altra interiorità, di un inconscio, di un forte sentire. Quando leggo una poesia di Pessoa, io, pur non conoscendo Pessoa, riconosco che colui o colei che ha prodotto quell'opera sente. Quella connessione è intuitiva, cioè non posso dimostrarla. Non posso dimostrare che quell'opera non sia costruita da ChatGPT. Non posso dimostrare che non fosse la copia di un'altra poesia. Quando leggo Borges, non posso, senza conoscere e avere la prova che quella è un'opera di Borges, dire: ah, ok, ho la prova definitiva che questa è un'opera umana. Ma il mio intuito mi porta a presupporre che dietro a quelle parole ci sia un'interiorità. Ed è questa l'esperienza artistica. Ed è per questo, perdonatemi la piccola digressione, che non ha alcun senso il dibattito sul fatto che l'intelligenza artificiale possa produrre o meno arte. Ne ho già parlato. Sicuramente l'intelligenza artificiale, la Stable Diffusion, come si suol dire, una volta che sarà un po' più avanzata rispetto a quella di oggi, perché vi ricordo che oggi riesce soltanto a copiare e mescolare stili diversi, peraltro con risultati spesso abbastanza discutibili, quando sarà abbastanza avanzata, non dubito del fatto che possa produrre creativamente delle opere d'arte, solo che sarà un'arte diversa da quella umana. Perché? Perché la Stable Diffusion non ha una sofferenza, non ha un'interiorità, non ha dei dubbi, non ha un inconscio. E che ci piaccia o meno, l'arte umana è il calco e la traccia di ciò che di inconscio e interiore l'individuo sente dentro di sé e offre all'altro essere umano. L'arte è umana nel senso che produce connessioni fra interiorità, e quando vedo un'opera di intelligenza artificiale al massimo posso dire che c'è una connessione fra l'interiorità mia che ne fruisco e quella del programmatore che ha dato lo strumento a quell'algoritmo per creare qualcosa di vagamente creativo. Chi non comprende questa differenza, dal mio punto di vista, non ha idea di che cosa sia l'arte, probabilmente non ha neanche mai veramente studiato che cos'è l'esperienza artistica, ma questo è un altro discorso. È per tutti questi motivi che ho elencato finora che l'arte è sotto attacco, in un modo molto feroce, e secondo me come mai prima. E la visione dell'intelligenza artificiale con l'arte è un'altra forma di attacco, è un modo per dire: nell'arte non c'è quell'interiorità, non c'è quella profondità, non c'è quella intuitiva connessione. È il tentativo di neutralizzare l'arte come veicolo di evasione. Concepire l'arte come veicolo di divertimento, di intrattenimento e di evasione è il modo perfetto per neutralizzare il fatto che l'arte ci mette in connessione con quelle parti interiori che ci producono anche fastidio, anche fatica, anche sofferenza. Nel mio ultimo libro, La parola Don Chisciotte, il tentativo che io ho fatto è proprio quello di dire al lettore: guarda che i personaggi letterari con cui io ho cogitato, Dracula, Voldemort, Sam Gamgee, Winston Smith e via dicendo, non sono evasioni dalla realtà, non sono giochi narrativi per, ma sono modi per metterti in difficoltà. Questo io l'ho ripetuto spessissimo su Daily Cogito nel corso degli anni. Quando io leggo un grande romanzo, io non mi sto divertendo. Quando leggo Delitto e Castigo di Dostoevsky, non troverò mai del divertimento. Cioè, chiunque si diverta con quel romanzo, secondo me, dovrebbe andare a parlarne con qualcuno. È un romanzo che, oltre al fatto di essere stilisticamente anche molto pesante, molto particolare, impegnativo, ecco, mettiamola così, poi uno può dirmi mi piace impegnarmi, ma è comunque un impegno, se intendiamo con divertimento quell'evasione, quell'alleggerimento, beh, Delitto e Castigo non è divertente. Cos'è che fa Delitto e Castigo? Ti mette in difficoltà, ti entra dentro a gamba tesa e ti mette in discussione. Potrei fare questo esempio con La grande arte, da Van Gogh fino a Francis Bacon, Kandinsky mette in discussione, nella musica, la musica certo è piacevole, la musica è anche intrattenimento, però poi la musica ti fa sentire la pelle d'oca, ti commuove, ti scatena qualcosa con cui poi dovrai avere a che fare. L'arte è occasione di contatto con interiorità, e quell'interiorità, che ci piaccia o meno, è ciò da cui fuggiamo con l'intrattenimento. In questo libro io ho cercato di dire: guarda che questi personaggi io ci ho cogitato non perché mi divertono, ma perché mi hanno scatenato qualcosa. E infatti poi le riflessioni che nascono da quelle cogitate, che sono le stesse riflessioni che sono emerse quando io ho letto questi libri, beh, sono riflessioni che parlano di cose fastidiose. La morte, la perdita, l'amicizia, la rottura, il senso di colpa, il rimpianto, e poi anche cose interessanti come la politica, la scienza, certamente. Ma il punto essenziale è che questi personaggi non sono evasioni, non sono intrattenimento, non sono divertimento, sono occasioni di connessione con un'interiorità che intuitivamente sento vicina alla mia. E in quella connessione io rifletto e penso a cose faticose, di attrito, fastidiose, angoscianti e spesso molto difficili da affrontare. Ecco, l'esperienza artistica, che sia essa letteraria, musicale, iconica e via dicendo, iconografica anzi, scusatemi, è il, passatemi il termine, laboratorio in cui possiamo sperimentare i pesi della vita senza doverne subire le conseguenze più dirette. Quando io ho letto per la prima volta una grande opera che amo molto, Howl di Allen Ginsberg, questa raccolta poetica devastante, lacerata e lacerante, con questo linguaggio che fu anche rifiutato e censurato nell'epoca in cui emerse, io mi sono trovato a sperimentare artisticamente i concetti come quello della dipendenza e della vita sprecata. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, in cerca della dose, dell'ultima dose, nelle strade perdute di questa umanità. Una poesia viscerale, devastante, che ti strappa via proprio le budella. Non una poesia che una volta chiusa ti fa dire bella, anzi, per alcuni è brutta, per alcuni è fastidiosa, e deve esserlo, perché l'arte non è bella nel senso di piacevole. L'arte è bella nel senso che ti fa evolvere, che ti fa adattare, che ti seleziona. Quella è la bellezza. La bellezza è selettiva. Non è piacevole, non è una roba che ti fa star bene. No, Ginsberg mi ha tirato delle martellate sulle gonadi che veramente non vi raccomando, anzi vi raccomando assolutamente. Oppure, non so, un'altra grande opera artistica che ho amato è Principessa Mononoke di Hayao Miyazaki. E in Principessa Mononoke io ho visto per la prima volta la tracotanza e il problema del controllo. Non è Hayao Miyazaki, aspetta un attimo, no, Miyazaki mi sa che... com'è che si chiama Miyazaki? Quello del studio Ghibli, Fede, dammi una mano, perché Hayao mi sa che è quello della From Software. Comunque, Principessa Mononoke mi ha lacerato dentro...
Hayao.
Ah, è Hayao quello della studio Ghibli. Vabbè, sì, ho fatto confusione. Sorry, scusate per la deviazione.
Hayao l'altro.
Hayao, vabbè, insomma... loro. Ok, quindi Mononoke mi ha fatto sentire dentro la tracotanza umana, la necessità di controllo, e io l'ho sentita su me stesso, perché vedendo Mononoke ho capito io nella mia vita dove volevo controllare le cose, facendo dei danni alla mia stessa vita. Oppure, se voglio prendere delle opere che io adoro tantissimo, sono le opere di Francis Bacon, ovviamente non il filosofo, ma il pittore del secolo scorso. Io, vedendo le opere di Bacon, ho provato l'angoscia della diversità. Infatti Bacon si sentiva diverso, ha vissuto la sua omosessualità in modo molto conflittuale anche a causa del padre, e questa cosa lo ha lacerato dentro. E in questa cosa io rivedo le immagini di Bacon. E attenzione, questo è importante, io le opere di Bacon le ho viste prima di conoscere la sua biografia, e non potevo sapere che parlassero della sua omosessualità, del conflitto con il padre, però io ho sentito un'interiorità sofferente che mi ha spinto a un riconoscimento intuitivo. Era l'intuizione di quella interiorità che mi ha cambiato dentro. In tutto questo, l'esperienza artistica, potrei andare avanti a fare centinaia di esempi, ma l'esperienza artistica mi ha educato alla mia interiorità attraverso il riconoscimento della altrui interiorità. Mi ha abituato a considerare le mie sofferenze mostrandomi quella degli altri. Mi ha abituato a prendere confidenza con i miei desideri, con le mie angosce, paure, con i miei sogni, vedendo angosce, sogni e desideri degli altri, intuendo l'esistenza di quelle stesse cose nell'animo di qualcun altro che neanche avevo mai incontrato. E sapete qual è la cosa bellissima? È che l'arte è riuscita a fare questo anche divertendomi. Principessa Mononoke è un film che mi ha divertito, ma mi ha anche divertito. Il divertimento non è il punto essenziale dell'opera, è soltanto il corollario, è quello che mi permette di ricordarlo con un certo grado di piacevolezza, che mi permette anche di volerci ritornare, perché l'arte è anche divertente, ma non è divertente. È in parte intrattenente, ma non mi intrattiene l'arte. E in un'epoca dove tutto è divertimento e dove cerchiamo di riempire ogni secondo con il divertimento, questo diventa un tesoro prezioso. Il senso di insignificanza rischia di espandersi se il mio tempo è passato a divertirmi ad ogni costo. E tutta questa cosa che ho descritto con Bacon, con Ginsberg, con Mononoke, tutto questo nel divertimento ad ogni costo viene perso, viene inesorabilmente perduto. Ed è come se io perdessi la mia interiorità, è come se io chiudessi la porta alle mie stesse sensazioni. Ed ecco allora dove sta l'insignificanza, il senso di miseria, il senso di sperdutezza che continuamente ci colpisce. Se non mi rendo conto che la fatica, la difficoltà, il dolore, la sofferenza sono elementi necessari alla mia interiorità, e se trasformo anche l'esperienza artistica, anche la lettura di libri, anche la visione di quadri, anche la visione di un film, persino il videogioco, a tutti i costi trasformati in passatempo di evasione, ciò che perdo non sono quelle opere, ma è il mio animo. Ciò che perdo non sono delle storie, ma è l'occasione di affrontare e di guardare in faccia le mie sofferenze, i miei dolori, i miei desideri, le mie gioie, i miei ricordi, i miei sensi di colpa, i miei rimpianti. Ragazzi, significa perdere per strada tutta la vita. E non è mica una cosa da poco. E mi rendo conto che in un'epoca di gamification, questo è proprio quello che stiamo cercando di fare. Perdere il contatto con la propria profondità. Se non sovvertiamo questo meccanismo consapevolmente, rischiamo di perdere molto più rispetto a quelle risate che conquisteremo e che saranno come le risate in chat. Avete presente quando uno scrive lunghissima in chat? In realtà la scrive ed è perfettamente seria a guardare lo schermo. Quello è l'intrattenimento pervasivo. L'occasione data dall'arte, con tutto il suo carico di attriti, difficoltà, e tutto il suo carico di sofferenze, ma anche di gioie, di desideri, di bramosia, di fame, di significato, quell'occasione è irrinunciabile. E chi ci rinuncia in nome dell'intrattenimento, dell'evasione, della gamification, dell'alleggerimento a tutti i costi, prima o poi si pente amaramente di quella decisione, ma ancora peggio, non si accorgerà di cosa ha perduto, perché si sarà trasformato in uno zombie. Lo zombie è la creatura che, anche a causa dell'intrattenimento e del divertimento a tutti i costi, diventandone dipendente, ha perso il contatto con la sua interiorità, non riesce più a capire cosa diavolo ha dentro, perché non ha più nulla dentro. L'arte è ciò che ci permette di ritrovare quella cosa che abbiamo dentro. Vedere che l'arte viene sempre più gamificata, sempre più giochificata, sempre più trasformata in puro divertimento e intrattenimento, mi fa suonare un campanello d'allarme. E voglio rivolgermi a quelle persone giovani che ascoltano, quelle persone che magari hanno veramente bisogno di dare una collocazione all'esperienza artistica e capire perché diavolo dovrei fare la fatica di leggermi il Dracula di Bram Stoker o di studiarmi le opere di Bacon o leggermi le poesie di Pessoa, di Borges. Perché dovrei farlo? Perché ciò che conquisti con l'attrito che l'arte ti impone sarà la capacità di affrontare domani quegli stessi dolori che avrai riconosciuto in quelle opere, quelle stesse perdite che quell'interiorità in cui ti sei riflesso ti ha raccontato, e dare un nome alle felicità, alle gioie, ai desideri che sentirai. Questo è fondamentale, perché altrimenti il desiderio finisce per annichilire tutto quanto e dare a tutto quello che vivremo in futuro e anche che abbiamo vissuto in passato lo stesso colore, un nero che ci lascia nell'oscurità, però con le risate delle chat. Questo è quello che volevo affrontare con voi quest'oggi, e come sempre spero che in questo Daily Cogito ci sia stato qualche barlume di significato. Nel caso, ne parliamo adesso in chat e anche in audio chat, perché stasera apriamo con chi è in live la stanza virtuale di Discord per chiacchierare insieme per una mezz'oretta, quindi state con noi. Se invece siete in differita, beh, vi consiglio in primo luogo di venire a trovarci in live ogni tanto, in secondo luogo di abbonarvi al canale, non solo perché è importante per il nostro lavoro, il vostro sostegno, ma anche perché poi con l'abbonamento potete anche accedere a tante belle cose, come per esempio le letture contro l'Apocalisse, che dalla prossima settimana torneranno ad essere presenti sul canale, e quindi insomma dateci un'occhiata. Tutti i livelli di abbonamento sono spiegati sotto in descrizione. E ringrazio tutti per aver ascoltato, noi ci rivediamo molto presto con le prossime live e mi raccomando, se vedete un'opera d'arte in giro, lasciate che vi tocchi in profondità e non denunciatela, non vi chiederà il consenso. Ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.